Birdland, l'avventura del jazz.
Un saluto da Claudio Sessa, che inizia questa nuova serie di Birdland con un argomento che forse ha proprio a che fare con questa nostra sigla. L'avventura del jazz, dice la sigla. Io vorrei cercare di ripescare un po' il senso dell'avventura di questa musica in una serie di trasmissioni che ho un po' immaginato con una prospettiva, forse dire filosofica è un po' roboante, ma una prospettiva di questo genere, cioè cercare di capire, questo è un po' il mio intendimento, che cosa è lo specifico suono del jazz? Che cosa caratterizza il jazz? Il jazz, nella sua ampia diversificazione avvenuta nel corso di più di 100 anni di storia, difatti noi dedicheremo a questo argomento 2 settimane di Birdland, 10 diverse trasmissioni che ci condurranno dall'aprirsi delle testimonianze discografiche relative al jazz fino a più o meno ai giorni nostri. Adesso vedremo fino a dove riusciremo ad arrivare. Però l'intenzione è proprio quella di ascoltare dei brani e cercare di capire che cosa c'è dentro quei brani. Così anche un po', diciamo, impressionisticamente, senza pretendere analisi musicologiche o altro, ma riflettere proprio sulla natura di questo suono, che è il suono jazzistico. E per far questo cominciamo con il gruppo che è dichiarato come il primo gruppo che lasciò delle testimonianze discografiche definite jazz. Io ho qualche obiezione su questo argomento. Secondo me ci sono altri brani dello stesso momento, e anzi di un po' prima, che possono rappresentare altre forme di jazz, ma rimaniamo legati, diciamo, al canone ufficiale, dunque a quello che ha proposto la famosa Original Dixieland Jazz Band dal 1917 in poi, per qualche anno, fino a quando la moda naturalmente è cambiata. L'Original Dixieland Jazz Band era formata da 5 musicisti che suonavano cornetta, clarinetto, trombone, pianoforte e batteria. Ecco, e qui vorrei subito dire che io sul suono del jazz mi sono dato dei limiti molto rigorosi. Niente suoni orchestrali, niente suoni solistici. Qual è l'essenza del jazz? È quella dei piccoli gruppi. L'essenza, intendo dire, quella in cui poi si muove di più l'invenzione, l'inventiva del jazz. Quindi mi sono autolimitato in gruppi di piccole dimensioni, fra i 3 e i 5 musicisti. Per una serie di motivi che magari poi cercheremo anche di esplorare un po'. Quindi 5, come i 5 musicisti della Original Dixieland Jazz Band, della quale voglio farvi sentire non il primissimo brano che incisero, ma qualcosa che incisero pochi mesi dopo, all'aprirsi del 1918, un brano che si intitola Skeleton Jungle, in cui sentiamo subito, proviamo a ritornare 100 anni e più fa, sentiamo un suono davvero nuovo, nel quale l'insieme dei musicisti crea un suono appunto collettivo, con una fortissima base di ritmo e di timbro, di suono specifico proprio. Tra l'altro un suono che noi sentiremo subito, che è chiuso ai 2 estremi, dal basso, dal trombone, e dall'alto, dal clarinetto, che contribuiscono a creare un suono veramente avvolgente. Sentiamo dunque questo Skeleton Jungle.
Thank you.
Ecco, dunque, un suono compatto, come dicevo, un suono che continua a ripetere certi elementi melodici, oltre che ritmici e timbrici, come dicevo, elementi anche molto schematici, molto circensi, che però propongono qualche cosa di davvero nuovo per la musica che si ascoltava nel periodo e che fa subito scalpore e crea una serie di imitatori. Facciamo un salto in avanti di qualche anno e sentiamo un gruppo formato da questi imitatori. Come l'Original Dixieland Jazz Band è un gruppo di musicisti bianchi, si chiamano gli Original Memphis Five. Siamo nel 1924, sentiamo qualche cosa costruito con gli stessi strumenti: clarinetto, trombone, cornetta, pianoforte, batteria. C'è però qualcosa di più, c'è più contrappunto, una maggior varietà proprio di tessitura. È sempre un discorso collettivo, ma sentiamo l'emergere di elementi singoli. Questo è un brano che si intitola Meanest Blues. Ecco, c'è certamente l'intenzione di fare una musica più articolata, più elaborata, più diversa anche nel suo incedere rispetto al brano che abbiamo sentito prima. Attenzione, io non sto per nulla dicendo che nel jazz c'è una sorta di evoluzione lineare. Io ho scelto dei brani significativi, ciascuno dei quali rappresenta un momento specifico, non una tappa di un'evoluzione obbligata. Però certamente noi incontriamo nel corso del tempo la disponibilità dei musicisti a muoversi con libertà sempre maggiori. Il prossimo brano che vi propongo, inevitabilmente direi, è un brano degli Hot Five di Louis Armstrong, uno di quei gruppi che hanno lasciato una testimonianza che rimane nei caposaldi di quello che è il jazz, dei suoi capolavori. Le incisioni degli Hot Five sono un punto di riferimento assoluto per capire che cosa sia il jazz. Gli Hot Five sono un gruppo simile a questi due che abbiamo sentito adesso, ma al posto della batteria c'è un banjo, quindi Louis Armstrong alla cornetta, poi trombone, clarinetto, pianoforte, banjo. E qui sentiamo subito qualche cosa di nuovo, perché c'è un impatto collettivo, ma è subito contraddetto dalla cornetta, dal ruolo di primo esponente del gruppo rappresentato dal leader Louis Armstrong. E qui tutto è organizzato sulla varietà. Sentirete come questo brano si sviluppa. Questo è uno dei primissimi brani incisi dagli Hot Five, proprio nella prima seduta di incisione del gruppo nel novembre del 1925, e si chiama Yes, I'm in the Barrel. Ecco, il fatto che noi abbiamo sentito fino adesso dei gruppi basati su questa triade di strumenti, che poi è la classica triade di New Orleans, cornetta, clarinetto, trombone, non deve farci pensare che il jazz, neanche il jazz di quel momento storico, si muovesse sempre in quest'ambito, in questi colori. Anzi, il bello del jazz, anche del primo jazz, è il fatto di mettere insieme strumenti diversissimi fra loro. Ve lo dimostro con un paio di brani. Il primo di un gruppo di musicisti bianchi che opera a New York alla metà degli anni 20, qui siamo nel 1927. Il gruppo è guidato dal violinista Joe Venuti e è formato da violino, chitarra, pianoforte e sassofono basso, quindi più grave del sassofono baritono. E anche qui noi sentiremo subito quella specie di distinzione fra registro grave, il sassofono basso, naturalmente, e registro acuto, il violino, come avevamo sentito prima, il trombone e il clarinetto, che chiudono al loro interno il senso sonoro del gruppo, però con una varietà che sentirete è grandissima. Questo è un brano che si intitola Cheese and Crackers. Ancora più particolare il gruppo che vi propongo adesso, con i due leader che sono due tastieristi, Fats Waller all'organo a canne e James P. Johnson al pianoforte, con un cornettista e un suonatore di fagotto. Quindi formazione veramente straordinaria. Siamo nel 1928. Il brano si intitola Sippy. Thank you. Chiudiamo per il momento con un altro brano del 1928, apparentemente più standard, con un quintetto con pianoforte, banjo e batteria e due fiati, clarinetto e sassofono contralto. Già qui c'è una stranezza rispetto all'epoca e soprattutto c'è una dolcezza d'impasti, una intenzione di creare una musica morbida e nell'insieme, di nuovo troviamo una musica molto d'insieme, ma elaborata in una maniera molto particolare, grazie proprio all'incontro di questi due fiati, clarinetto e sassofono contralto. Il leader è il grande clarinettista Jimmy Noon, il brano è una canzonetta dell'epoca, Sweet Sue, e su questo brano Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ai prossimi Birdland.